Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono iniziati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La Farnesina crea un'unità di crisi e rafforza i consolati. Così lo scontro tra Madrid e Roma, dopo i fatti di Ceuta, arriva alle prime conseguenze concrete. Il rischio è di una vera e propria frattura diplomatica. Intanto una compagnia petrolifera statunitense vicina a Donald Trump si prepara a trivellare in Groenlandia. Nessuno li ha autorizzati, denunciano le autorità locali. Settant'anni fa la strage di Marcinelle, 262 minatori morirono in un incendio nella miniera belga, 136 erano italiani. I temi della giornata e delle commemorazioni sono stati la sicurezza sul lavoro e la migrazione, ma le accuse false di Fratelli d'Italia alla CGIL hanno rischiato di spostare l'attenzione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Nella prima giornata dello stop all'accordo di libera circolazione dei cittadini italiani in Spagna prosegue lo scontro senza precedenti tra Roma e Madrid. Con lo scattare dei controlli all'ingresso del paese, la Farnesina ha parlato di una misura di ritorsione del governo Sanchez, annunciato la creazione di un'unità di crisi e detto di aver rafforzato l'assistenza dei consolati locali. La polizia spagnola ha detto però che le operazioni di identificazione non stanno provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. Sentiamo il servizio da Madrid.
I passeggeri del volo proveniente da Bologna sono arrivati a Barcellona con il documento in mano, ma sono entrati in Spagna senza problemi perché i poliziotti che li aspettavano all'uscita non hanno fermato nessuno. Meno fortunati i passeggeri del volo da Roma. Gli italiani sono stati portati in una saletta per essere identificati uno per uno. A scegliere se verificare la documentazione di tutti o solo di alcuni viaggiatori sono gli agenti della polizia spagnola incaricati dei controlli con l'Italia in base alla lista dei passeggeri. Controlli aleatori, dicono dal Ministero degli Interni spagnolo. Ad essere stato fermato finora, secondo dati ufficiali, è il 5-10% di ogni volo, tra i 15 e i 25 passeggeri. Tra i turisti italiani più premura che proteste, perché i controlli scorrono rapidi.
Devono fare pace. Peace and love.
In estate tra la Spagna e l'Italia c'è il maggior flusso turistico europeo. Sono quasi 10 milioni di persone, con una chiara maggioranza di italiani che viaggiano in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Dal lato italiano, intanto, il Ministero del Turismo ha detto che non ci sarebbe alcun impatto sui flussi di viaggiatori in entrata e in uscita dall'Italia e minimizzato dicendo che i controlli riguarderebbero solo i cittadini con passaporto extraeuropeo. L'intera operazione resta però politica, visto che è il governo italiano che per primo ha deciso di sospendere in via temporanea l'accordo Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e di mantenere lo stop nonostante la crisi nell'exclave sia rientrata. Sentiamo Giampaolo Scarante, che è stato ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni, che era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso una reazione sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
Accuse e risposte tra CGIL e Fratelli d'Italia hanno rischiato di far passare in secondo piano il 70° anniversario della strage di Marcinelle. Durante le commemorazioni per ricordare l'esplosione nella miniera belga in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, un gruppo di sindacalisti belgi ha voltato le spalle al presidente del Senato La Russa. Il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ha attaccato la CGIL pensando che le persone appartenessero al sindacato di Maurizio Landini. Il segretario della CGIL, da Marcinelle, ha risposto:
stanno costruendo una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL, che era seduta lì davanti, non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla. E noi il rispetto delle istituzioni l'abbiamo dimostrato, essendo 70 anni che siamo qui tutti gli anni, e nel massimo rispetto del Presidente della Repubblica. Dopodiché, se un certo signor Fidanza, per dire che esiste, deve parlare male della CGIL, mi dispiace molto per lui, ma sta raccontando delle bugie pure.
Il sindacato belga FGTB ha invece rivendicato l'atto. Siamo contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario regionale Vincent Pestieu.
Polemica per noi che fa un po' ridere, perché si guarda bene le foto e tutti i compagni della FGTB, il sindacato in Belgio, il più importante sindacato in Belgio è la FGTB. E tutti i compagni della FGTB si è girato. Perché? Perché noi siamo contro la presenza dei partiti fascisti. E per noi, qua in Belgio, per noi, Fratelli d'Italia è un partito d'estrema destra. La persona di Ignazio La Russa, per noi, da Belgio, è qualcuno di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo fatto questo, perché noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti.
Le commemorazioni della strage di Marcinelle ricordano però due temi che hanno rischiato di passare in secondo piano: la sicurezza sul lavoro e la migrazione. Ne abbiamo parlato con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, docente e già presidente dell'Ispettorato Nazionale sul Lavoro.
Innanzitutto è un atto di memoria che però non è sufficiente se non è seguito da un impegno effettivo. È un atto di memoria che ci ricorda che si muore sul lavoro da sempre per i vari fattori. A Marcinelle si morì non soltanto dentro una miniera, ma si morì per una politica economica in cui furono scambiati 200 kg di carbone al giorno per ogni lavoratore, in un'ottica quindi di scambio tra la vita delle persone e il carbone. Cioè quella logica economicistica che ancora oggi è alla base dello sfruttamento. Inoltre Marcinelle è oggi il profilo vero della immigrazione che sfrutta, come è testimoniato dall'altissima percentuale di morti sul lavoro che sono lavoratori stranieri. Oggi quindi Marcinelle ci deve ricordare e ci deve imporre che il contrasto per la sicurezza del lavoro, per la tutela della vita dei lavoratori, comincia innanzitutto dalla tutela dei diritti fondamentali.
Il drone esploso in Bulgaria è di un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino. L'ha detto il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso questa mattina a poca distanza dal confine con la Romania e a circa un chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan, di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara. Kiev non ha per ora rilasciato dichiarazioni. Il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la detonazione non ha causato danni né vittime. Intanto le autorità regionali ucraine di Dnipropetrovsk hanno comunicato che oggi ci sarebbero stati oltre 40 attacchi russi nella zona con droni e bombardamenti. Due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite. È stallo sull'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Teheran dice da giorni che l'intesa è a un passo dalla firma. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che si stanno finalizzando gli ultimi dettagli tecnici e sarebbe in corso il processo di definizione dei percorsi di navigazione temporanei. Una volta raggiunto l'accordo, però, Hormuz non riaprirà. Lo sblocco dello stretto avverrà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, ha ribadito oggi il portavoce dei Pasdaran, senza specificare però quali siano le condizioni. E una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità locali. A riportare la notizia è il Guardian, secondo cui la società avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Nel corso della sua seconda amministrazione, il presidente statunitense ha più volte minacciato di rivendicare il territorio. Sentiamo il servizio da New York.
Forte avvertimento dalla Groenlandia, il governo di Nuuk ha fatto sapere che una società petrolifera texana sta portando attrezzature sull'isola per prepararsi a delle trivellazioni, nonostante non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione per farlo. La società si chiama Greenland Energy e vuole cercare petrolio nella regione di Jameson Land, dove sostiene possano esserci riserve per un valore potenziale di 1.000 miliardi di dollari. Il progetto vale 60 milioni e la prima perforazione potrebbe cominciare già ad ottobre. Il problema è che la Groenlandia ha smesso di concedere nuove licenze petrolifere 5 anni fa per motivi ambientali. Negli scorsi giorni però l'azienda avrebbe comunque scaricato sulla costa container con le attrezzature necessarie alle perforazioni. Greenland Energy sostiene che il dialogo con le autorità locali sia costruttivo e manchino solo alcuni passaggi, ma il governo groenlandese ha ribadito che ogni operazione logistica dovrebbe essere approvata in largo anticipo. La vicenda assume naturalmente un peso politico maggiore perché Donald Trump continua a considerare la Groenlandia una priorità strategica americana e anche perché il presidente di Greenland Energy, Larry Swetz, è stato descritto dal The Guardian come una persona che ha accesso alla cerchia del presidente, nonostante lo stesso Swetz abbia negato qualunque legame tra questa operazione e le mire geopolitiche della Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Si è concluso il Forum Sociale Mondiale a Cotonou in Benin. Dopo i primi giorni di tensione con il governo, la settimana che si chiude ha visto la grande partecipazione di inviati di oltre 100 paesi. È stata la 17esima edizione del World Social Forum a 25 anni dalla storica prima volta di Porto Alegre. Vittorio Agnoletto ha partecipato ai lavori e ci ha raccontato oggi quelle che possiamo definire le conclusioni e il senso politico del Forum di Benin.
Vogliono imporre come internazionale la loro cultura e chiamarla civilizzazione. La pace è la base di un vero sviluppo sostenibile. Le guerre oggi in atto in Africa non sono le nostre guerre. Noi vogliamo un continente africano dove non siano necessari dei visti per attraversare i confini, perché solo le relazioni tra popolazioni diverse costruiscono conoscenza e convivenza. Queste le parole pronunciate in una delle assemblee conclusive del forum da Massa Kone, leader carismatico della Convergenza, la rete dei movimenti per la terra attivi ora in tutta l'Africa occidentale e in prospettiva nell'intero continente. Qui a Cotonou l'impressione è quella di assistere all'affermarsi di un movimento panafricano che, richiamando le lotte per l'indipendenza degli anni 60, oggi rivendica la sua autonomia e la sua irriducibilità nei confronti del neoliberismo, parlando esplicitamente della lotta per la decolonizzazione culturale ed economica, scelte destinate ad entrare in collisione anche con gran parte dei governi africani, oggi partner subalterni dei centri economici e finanziari globali. Il messaggio dei movimenti africani è rivolto anche al futuro del Forum Sociale Mondiale, indicando la necessità di un maggior intreccio sia con i movimenti asiatici, lo sguardo è rivolto ad esempio ai giovani nepalesi e indiani, sia con i movimenti che in Europa e Nord America sono impegnati nella resistenza contro le drammatiche conseguenze del neoliberismo.
Un gruppo di 4 ciclisti è stato investito di proposito da un automobilista in Piemonte, nel torinese. Avevano avuto un diverbio poco prima, li aveva superati suonando il clacson con insistenza e un ciclista avrebbe risposto con un gestaccio. Sta di fatto che l'uomo, l'autista, un 70enne residente nella zona, ha ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo e poi li avrebbe investiti una seconda volta. Tutti feriti i ciclisti, nessuno però in pericolo di vita. Il 73enne si è costituito dai carabinieri e il giudice ne ha già disposto l'arresto ai domiciliari. E siamo in chiusura. A Messina migliaia di persone hanno partecipato al corteo contro il ponte sullo stretto per chiedere la chiusura della società Stretto di Messina S.p.A. e più fondi per le opere infrastrutturali delle due regioni Sicilia e Calabria. La marcia fa parte della 3 giorni contro quella che le attiviste e gli attivisti descrivono come una storia di sprechi e di risorse sottratte alla collettività. Sentiamo Demetrio, un attivista di Milano in Movimento che si trova a Messina per la manifestazione.
È stato un corteo molto partecipato, c'erano tanti attivisti e attiviste, militanti e militanti, quanto famiglie, cittadini e cittadine, insomma la composizione del corteo era molto complessa. Quest'anno le parole d'ordine erano più specifiche dell'anno scorso, perché si è parlato esplicitamente della chiusura della società Stretto di Messina, che dovrebbe gestire di fatto la costruzione del ponte. Questa manifestazione è stata inclusa in una 3 giorni che si concluderà con un'assemblea dal titolo "I Sud si organizzano" sul coordinamento delle realtà a Sud. Quindi ci sono stati molti interventi da Taranto, da Napoli, da Bari, da diverse parti della Sicilia. C'è stato ovviamente un riferimento a un evento di cronaca recente a Messina, che un palazzo è crollato e ha ucciso diversissime persone, per cui il corteo ha variato il suo percorso ed è passato sotto uno dei riferimenti della prima persona di cui è stato recuperato il cadavere, ed è molto importante perché questa prima persona era una lavoratrice, quindi c'è stata anche una tematizzazione sullo sfruttamento lavorativo, sulle condizioni di instabilità, e il corteo No Ponte non ha potuto fare altro che attraversare anche questo evento.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.